Entra nel vivo. Scopri i protagonisti della terza selezione.
Giovedì 6 novembre al Combo Social Club di Firenze. Stelli 14498, Rental 0012, Mad Medulla, Dreamlog e ELF La Del Furnace. Apertura parte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito.
Vota il tuo progetto preferito su rockcontest.it e se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Contro Radio Club con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, sponsor BEC Speakers.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnala un chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In A11 un chilometro di coda per incidente tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Guidare con prudenza per la pioggia in A12 tra Carrara e Sestri Levante e in A15 tra con la 12 e Fornovo. In A1 per consentire lavori di pavimentazione domani lunedì 3 novembre in orario 10-17 sarà chiuso lo svincolo di Roncobilaccio sulla panoramica in uscita per chi proviene da Roma. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sulla Fipilì. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Contro Radio.
Big City Beats.
I've got to get away, I've got to run away. tease, but I love the way you hurt me so.
Sono le 11:39, questa è Controradio, Firenze nuvoloso, però sembra regga, non dovrebbero esserci precipitazioni se non nel pomeriggio o serata, ma fra poco ce lo facciamo dire dal Lamma. Intanto io vi do le temperature, a Peretola abbiamo ben 19 gradi, 19.3 per essere precisi, e sulla costa siamo lì, 19.1, anche lì è nuvoloso, anche lì le precipitazioni sono attese nel pomeriggio. Naturalmente questo è quello che vedo online dai siti meteorologici, poi come al solito il Lamma ci spiegherà tutto. C'è una perturbazione che sta arrivando e quindi ci faremo dire dal Lamma che impatto avrà sul nostro meteo.
So happy, do anything, take us out of this gloom.
Buongiorno Matteo Rossi dell'Amma.
Buongiorno a tutti.
Dove sei? Non ti sento, Matteo, non ti sento. Ma aspetta un attimo, pronto, ci sei?
Io ci sono.
Ok. Allora, Matteo, sta arrivando un'altra perturbazione. Su questo non ci piove, anzi, ci piove perché sta per piovere. E quando arriverà? Com'è lo svolgimento?
È piuttosto lenta, al momento ci sono delle piogge soltanto sul nord-ovest, quindi sulla Lunigiana, sulla provincia di Massa Carrara, e questa perturbazione arriva piuttosto lentamente nel pomeriggio, però più tardo pomeriggio, sera, l'avremo anche qui da noi, per cui non prima delle 5 direi, non prima delle 5 e poi successivamente tra la sera in serata un po' di pioggia, non saranno precipitazioni particolarmente abbondanti se non sui rilievi appenninici, dove sono previsti anche intorno agli 80 mm sui rilievi, proprio sull'Appennino Pistoiese, l'Appennino Lucchese. Sulle zone pianeggianti da noi forse qualche rovescio in serata, un pochino più intenso, ma non sono precipitazioni preoccupanti.
Allora, su questa cosa, no, perché c'è proprio una difficoltà, però, perché perturbazioni che sulla carta sembrano abbastanza tranquille, poi a livello locale, come è successo con l'ultima, no? Possono produrre però delle precipitazioni importanti e anche inaspettate. Com'è questo fenomeno, Matteo?
Diciamo che l'ultima perturbazione è un po' diversa, un po' più bloccata, con anche precipitazioni che sulla carta si vedeva anche prima, che sarebbero potute essere molto efficienti, quindi ci sono state piogge, direi che a parte il Livornese, sul resto anche l'ultima perturbazione ha avuto cumulati di pioggia simili a quelli previsti, insomma intorno ai 150-200 mm di precipitazione, molto abbondanti, che per la verità erano state previste sui rilievi. I rovesci temporaleschi che ha fatto sulla zona del Livornese non erano del tutto esclusi, perché si avrebbe anche potuto fare dei temporali, però c'è stata una stazione che ha registrato addirittura 90 mm, che ancora bisogna vedere se sono veri o meno. Comunque ci sono state precipitazioni molto intense localmente sul Livornese. Per il resto ha piovuto molto sulla parte settentrionale, però erano abbastanza previste, ecco, quelle piogge lì. Succede spesso in situazioni un po' bloccate, come erano quella della volta scorsa, in cui la perturbazione fatica ad entrare, quindi è probabile che rimanga sul posto per diverso tempo, e quindi può produrre più pioggia anche del previsto, soprattutto sui rilievi, eccetera. Poi ci sono invece fenomeni temporaleschi, quelli più difficilmente prevedibili.
Certo.
Soprattutto il dove le fa, si rischia di allertare un po' tutta la regione, magari eccessivamente, poi la fare un punto solo, è sempre il solito problema per le temporali.
Ecco, bisogna stare attenti alle previsioni, no? Perché ci può essere una tendenza generale in un modo, e poi però a livello locale, a livello molto limitato, può succedere qualcosa di diverso, così, Matteo?
Sì, di più intenso, esattamente. C'era un giallo per temporali, per cui non è che non ci fosse un'allerta temporale, c'era, però è chiaro che localmente possono essere anche molto più intensi del previsto questi fenomeni.
Ecco, passata questa, poi almeno sui modelli che vedo online si ristabilisce l'alta pressione, si abbassano anche le temperature minime, vedo, quindi c'è un cambiamento.
Da domani sì. Tempo stabile, la pressione aumenta, le minime, arriva inizialmente del vento un po' da nord-est a seguito della perturbazione, quindi porta l'aria un po' più fresca, poi quando cala il vento, soprattutto da martedì, le minime calano e farà più fresco, quindi ci avremo giornate con maggiore escursione termica, si passa da un regime molto più mite, quello di questi giorni, anche umido, che appunto ha visto minime molto elevate, massime intorno ai 20-22 gradi. Invece si arriverà a una situazione in cui le minime vanno sotto i 10 gradi, 6, 7, 8 gradi, localmente anche inferiori, e le massime saranno sempre intorno ai 18, 20 gradi, però dura poco la massima perché le giornate sono corte.
Certo, sì, certo.
Per cui il picco massimo conta anche giusto, perché quindi alla fine sono giornate più fresche. Comunque.
Sono giornate più fredde e ci tiriamo questa cosa fino a fine settimana praticamente.
Fino a fine settimana, quindi comunque bellissime giornate.
Bellissime giornate, giornate
fresche. Forse anche la settimana dopo ci può essere qualche nuvola in più nel fine settimana prossimo, però sembra comunque che anche fino a metà mese non ci siano grosse piogge sulla Toscana. Diciamo una 10-15 giorni
di bel tempo.
Qualche intervallo, diciamo, più nuvoloso, forse qualche leggera pioggia, ma di bel tempo, sicuramente.
Tutto sommato. Allora, c'è qualche richiesta questa domenica? Allora, vediamo un po'. Allo stadio oggi ci sarà vento di Buriana? Il vento ci dovrebbe essere. The wind behind the low, dicono, diciamo, in California. Il vento dietro la perturbazione.
Dovrebbe aumentare nel corso con l'avvicinamento della. Ora non so quando è, a che ora è la partita, per la verità. Se è il pomeriggio o è la sera, comunque in ogni caso il vento aumenta inizialmente il libeccio, e il libeccio tende a penetrare poco su Firenze,
protetto dalle colline, sì.
Per cui non si sente molto in realtà nel pomeriggio il vento, quindi io direi che
non ci dovrebbe essere problema.
Forse può esserci qualche raffica di libeccio, ma direi di no alla fine, il vento. Ora non so se la sera ancora meno, forse il pomeriggio qualcosina, ma insomma.
E poi sono previste ottime onde per surfare. Andiamo a dare un po' le previsioni marine. Cosa succede sulla costa? Ci sono le onde o non ci sono le onde?
Le onde arrivano senz'altro, appunto c'è la ribecciata, c'è il vento da sud-ovest che incrementa con l'ingresso della perturbazione, quindi le onde direi domani. Cioè, se uno vuole andare a surfare domani, forse di mattinata.
Però ora, questo per esperienza personale, le onde da surf non sono le onde con il vento, sono quelle che poi si diste in onda lunga proprio, che c'è dopo.
Stavo dicendo proprio questo. Domani c'è quella che i surfisti chiamano la scaduta, cioè il mare comincia a calmarsi un po', però appunto rimane l'onda un po' più lunga, per cui la prima fase subito dopo potrebbero anche essere delle onde surfabili.
Ma era una domanda beffarda. Sì, lo so. Allora, poi quella della Fiorentina, no? La Buriana, la Fiorentina, era una domanda beffarda, non proprio semplicemente sul meteo. Poi c'è Francesco che è estremamente pratico, dice: in soldoni, sto uscendo con mia moglie in giro in città, ombrello. E io direi di no. O sì?
Allora, bisogna vedere fino a quando
sta fuori.
La pioggia è molto difficile oggi, dire se alle 5 piove o se piove alle 8, ecco. Quindi magari tutto il pomeriggio non c'è problema, oppure potrebbe piovere inizialmente debolmente anche un po' prima, quindi se uno si trova, però io direi prima delle 5 no.
Ok, va bene, allora vabbè, l'ultima che passiamo al volo, Isola d'Elba, prossimo weekend si vorrebbe fare la gran traversata elbana, l'ultimo weekend non dovrebbe piovere, non so le condizioni del vento del mare.
Weekend potremmo avere un tempo un pochino peggio, cioè la settimana è buona, poi arriva, questa è una depressione che passa bassa, quindi va sul centro sud Italia.
Ma c'è tempo ancora, io consiglierei il nostro ascoltatore.
Potrebbe influenzare il tempo però anche sull'Elba, perché potrebbe anche...
Dai, chiedicelo.
Aumenta questa depressione che va bassa, ripeto, ma l'Elba è bassa, per cui potrebbe anche avere qualcosa.
Comunque consiglio di chiedercelo di nuovo verso giovedì, venerdì. Grazie Matteo Rossi dell'AM, grazie soprattutto per l'incredibile pazienza. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie a te, ciao, buona giornata a tutti.
Avviso agli automobilisti. A causa della forte pioggia si prevede traffico regolare su tutta la penisola, mentre in montagna il freddo e la neve rendono la percorrenza ancora più sicura.
Guida in totale sicurezza, in ogni situazione, con gli pneumatici stellati invernali BMW. Progettati per la tua BMW, garantiscono massima affidabilità, il controllo dell'usura da remoto e 36 mesi di assicurazione inclusi. Ti aspettiamo anche sabato 15 novembre nei centri BMW Service aderenti per tutte le tue esigenze di manutenzione. Prenota su bmw.it.
In compagnia, la stagione 2025-26 del Metastasio di Prato. Andare a teatro, un gesto rivoluzionario per tornare a stare insieme. Info, programma completo e biglietti su metastasio.it.
Da giovedì 4 a domenica 9 novembre al Teatro Metastasio, Circo Paradiso, Cesare e Attila, ex trapezisti in pensione, si esibiscono in una serata d'onore e viaggiando a ritroso nel tempo si raccontano al pubblico, ripercorrendo i momenti salienti fino all'apice del successo che coincide con il loro distacco.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info, leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 5 novembre alle 17.30 Roberto Cotroneo presenta La nebbia e il fuoco. Feltrinelli editore, introduce Stefania Nicasi.
Non è solo una questione di responsabilità. Quando la sicurezza degli altri dipende da te, impari a prevenire i rischi. Noi ti aiutiamo in questo. Tutto parte dalla formazione. RSPP Firenze è sicurezza sul lavoro e formazione, un'agenzia riconosciuta dalla Regione Toscana. Noi trasmettiamo esperienze e capacità, maggiori opportunità per il vostro nuovo lavoro. Per un orientamento alla formazione, vieni a trovarci a Firenze, via Giovanni da Empoli 31. Info agenziaformativa.com o telefona allo 055 3245 165 32 45 165.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Ad ovest di Padalino, dalla lunedì al venerdì alle 10.30 su Controradio.
Grandi raga!
Controradio. Oh yeah! Questa è Controradio. Oh yeah!
Whether right or wrong, between two sides I'm drawn and old, and a God that has left me alone. I am no one and I'll die alone. Don't try to find me, don't worry where I right or wrong.
Qui Costa Toscana, chiediamo
Buongiorno. Okay. Stefano Pissi, mi senti?
Sì, siamo in diretta.
Siamo in diretta, ci siamo, Stefano. Stefano, Stefano l'artista, l'artista di Firenze. Buongiorno.
Ciao.
Allora, Stefano, di cosa ci parli oggi? Dicci.
Allora, oggi è la rubrica dedicata all'albero. Mm. E ho scelto il sorbo domestico.
Sorbole.
Esatto.
Allora, è un albero antico.
Molto.
È un albero antico, ma anche il consumo del sorbo è molto antico. Non si sente parlare più del sorbo come una volta. Era così famoso. Era così famoso che c'era appunto l'espressione sorbole. Ora, se dico sorbole, nessuno capisce, soprattutto i giovani, che cos'è, no, Stefano?
Certo, sì, ma anche noi con la nostra frase siamo un po' al limite. Comunque sì, è vero, sì, è una pianta che ho visto sempre coltivata sporadicamente, la si ritrova ancora in piante anche molto vecchie, ai margini dei boschi o nei campi. Ora è facile anche individuarle perché nel cambio delle foglie, nella perdita delle foglie di quest'anno, hanno questa colorazione molto rosso-gialla, molto accesa. E si individuano. E ora tutti sono in tiro, se uno volesse fare un giro a cercare qualche sorbo nelle nostre campagne, i frutti ormai sono marroni. Ecco
descrivici il frutto del sorbo.
Ecco, il frutto del sorbo è una piccola pera o mela, in base alla varietà, perché ce ne sono due varietà. Quindi il frutto può essere una piccola pera o una piccola mela riunita in piccoli raceni, che sono dei grappolini, e appunto, come dicevo, quando maturano, quando sono prima di maturare, hanno un colore verde che passa poi al giallo, poi al rosso, ma ancora quando sono di quel colore non sono mangiabili, anzi sono proprio immangiabili, perché hanno un elevatissimo contenuto in tannini che le rendono praticamente allappanti. Mentre adesso, quando sembrano, dando l'idea di essere già stramaturate, non quasi marce, sono invece il momento in cui si possono raccogliere e mangiare. Anzi, le sorde andrebbero, come dice il proverbio, che con il tempo e con la paglia matura il sorbo e la canaglia, andrebbero raccolte in maturazione e lasciate maturare poi comodamente in una cassetta in casa o in cantina, e poi mangiate via via, perché quando maturano sono già pronte, cascano e poi insomma.
Senti, Stefano, io ti confesso una cosa, e poi lo giro agli ascoltatori: io non ho mai mangiato un sorbo e vorrei sapere se e quanti all'ascolto hanno mai mangiato un sorbo.
Sì.
Tu
non
sì.
Li mangio tutti giù. Sì,
però il sorbo dal fruttivendolo non c'è, non lo vendono.
Ma guarda, io sono convinto che qualche fruttivendolo di questi mercati, anche di Firenze, tipo Sant'Ambrogio, che vende anche cose particolari come radicchi scoltellati, frutti un po' antichi, si possono ancora trovare. Magari c'è qualcuno ancora che. Ho visto in vendita le giuggiole, che anche quelle sono frutti ormai
in brodo di giuggiole, anche quello è un altro frutto che no, le giuggiole hanno anche altri nomi, però se non sbaglio,
allora ora come ora non lo so quali altri nomi hanno, sì, però volentieri è una pianta che ho messo in conto di fare. Anzi, se c'è qualcuno all'ascolto che ne vuole vuol partecipare,
no, io all'ascolto chiederei se qualcuno ha visto in vendita dai fruttivendoli i frutti del sorbo. Questo è una domanda, se qualcuno magari l'ha visto ci fa anche sapere quanto costa al chilo il sorbo. Sono tutte cose che non sappiamo, Stefano.
No, è vero, sì, sarebbe bene, è interessante saperlo. Certamente ho scoperto, studiando bene questa pianta, che in Emilia Romagna, provincia di Parma, a Coenzo, c'è un paese che è appunto nel comune di Sorbolo, non a caso, dove si continua a fare questa bevanda alcolica a base del fermentato di questi frutti, cosa che facevano già gli antichi romani, addirittura è un frutto nominato nelle Georgiche di Virgilio. Insomma, con le piante mi rendo conto sempre di più che l'essere umano ha attivato da sempre un contatto profondo per motivi appunto di sostentamento e di anche religioso, no? Gli alberi poi sono i vegetali più utili alla meditazione, ricollegano la terra al cielo.
Vabbè, Emilia Romagna, l'espressione sorbole viene proprio da lì, quindi cioè, non è un caso questo. Sono ottime e anche il liquore, dice Marco, viene fatto anche il liquore del sorbolo. C'è un messaggio vocale, vediamo un po', tu non lo senti ma poi ti dico che cosa dice.
Sì.
Buongiorno Jimmy, volevo dirti che probabilmente questo frutto lo puoi trovare al mercatino di Piazza Tasso il venerdì pomeriggio, e che come sapore somiglia molto alla nespole germaniche, non so se le conosci.
Allora, ha detto che probabilmente si può trovare al mercatino contadino del venerdì in Piazza Tasso, quella potrebbe essere un'idea, e che come sapore assomigliano alle nespole germaniche. Ora, le nespole germaniche non sono le nespole che mangiamo di solito, no. E anche le nespole germaniche io non le conosco, e che ci posso fare? Da Sauro in piazza della Sala a Pistoia, ci dice un altro ascoltatore. Guarda, vedi? Bene, vabbè, allora, quindi il sorbo, frutti commestibili, può fermentare, quindi fare un ottimo liquore, immagino lo usano anche come ingredienti in altri liquori amari o cose di questo tipo. E che altro, Stefano?
Una cosa molto interessante da dire secondo me è che questa pianta, nonostante sia una pianta arborea, è caratterizzata appunto da un lentissimo accrescimento e può essere una pianta facilmente coltivabile se non la volesse come compagnia sul proprio terrazzo. Uno può allestire un grande vaso, certamente un vaso sì, ma di dimensioni un po' più grandi dei vasi ordinari, e può pensare di coltivarla e tenerla come pianta nel proprio terrazzo. Ecco, fra le piante arboree ovviamente è una pianta che cresce molto lentamente, quindi
per un po' è un cespuglio, sì. Quindi per un po' non è che immediatamente diventa un albero, quindi si può tenere anche su un balcone, quindi
esatto. I fiori sono molto belli perché sono simili a quelli del ciliegio, infatti la pianta è parente perché è una rosacea come il ciliegio, e come il ciliegio le fa proprio a grappolini di fiori bianchi, e anche quello sarà una cosa molto interessante
quindi,
da osservare.
Quindi fiorisce prima delle
altre
vera. Sì.
Il ciliegio è uno dei primi a fiorire,
dopo
il mandorlo. Mentre questo, essendo tardivo come maturazione, è una pianta proprio un elogio alla lentezza. Questa pianta fa tutto in ritardo e lo fa lentamente, e anche la fioritura la fa.
Senti, mi arriva un commento scherzoso.
Bene.
O che si va in giro senza sapere che sono le giuggiole germaniche. Ha fatto un po' un misto il nostro ascoltatore.
Ha fatto un mix.
Bene, grazie Stefano Pissi degli Ortisti di Firenze. Cercherò di vedere se trovo il sorbo, perché sono curioso di assaggiarlo.
Intanto le foto sono sul nostro Facebook, che è Gli Ortisti, Facebook al quale uno può partecipare. Lì ci sono delle belle foto della pianta e dei frutti e delle foglie.
Vado subito a guardarmi. Buona giornata, grazie,
ciao.
come Incontro, Crescita e Inclusione, MAD, Murate Art District. Propone corsi e masterclass gratuiti nell'ambito del programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud con fondi FSE. Master in mediazione transculturale del patrimonio e del contemporaneo. Alta formazione per figure che raccontano la cultura in chiave multiculturale e inclusiva. E ancora, masterclass per artisti e caregiver con disabilità fisica o intellettiva e training vocale e improvvisazione teatrale per persone fragili e per cittadini con passato migratorio. Iscrizione ai corsi entro il 10 novembre. Scopri di più su murateartdistrict.it.
66esimo Festival dei Popoli, voci e sguardi dal mondo in 90 documentari. Dal 1 al 9 novembre Firenze torna ad essere la capitale del cinema documentario internazionale con proiezioni, incontri, masterclass e talk. Dalla memoria di Gaza alla guerra in Ucraina, dalla militanza femminile all'arte dissidente di Ai Weiwei, fino alle voci di Piero Pelù alla Firenze degli anni 80 e Marie Lozier. Info e programma completo su festivaldeipopoli.org.
Diventa un tecnico qualificato nello sviluppo di collezioni moda.
L'ITS Mita Academy, in collaborazione con Pelle Moda e supporto di Ralph Lauren, organizza Fashion Forward, un corso biennale per acquisire le competenze richieste dalle aziende del lusso nella produzione di capi in pelle.
I segreti del design e dello sviluppo dei prodotti, un supporto al processo creativo con competenze nella modellistica e nella prototipia.
Il corso, gratuito, è rivolto a 25 giovani, 18-35 anni. Per info mitaacademy.it.
Con il sostegno Fondo Nazionale Ordinario ITS e F2020. 25.
Catalyst presenta per autunno fiorentino Freedom 25, la seconda edizione della rassegna di teatro civile con spettacoli, incontri e laboratori in diversi quartieri di Firenze. Giovedì 6 novembre alle 17 alla Biblioteca Luzzi e venerdì 7 alle 17 alla Biblioteca Nova, Racconto personale di Bottega degli Apocrifi. Martedì 11 alle 21 al Teatro Cantiere Florida, Down di Collettivo Clochard. Info e programma completo catalyst.it. Prenotazioni info @catalyst.it.
Contro Radio.
E sono le 12:25. Sì, questa è Contro Radio, conduzione del mattino, del mattino di domenica con Jimmy Tranquillo. E fra un attimo abbiamo la prossima rubrica, quella dedicata ai libri. Oggi però ci sarà Sara Day con i libri dedicati ai bambini, ma non solo ai bambini, a bambini e genitori. Rimanete su Contro Radio, a tra poco.
Shout out your name.
molto molto interessante la proposta del libro di questa settimana della nostra Sara Dei. Buongiorno Sara.
Buongiorno Jimmy, ciao.
Perché il libro è scritto niente po' di meno che Tommaso Montanari, che noi di solito sentiamo per altri tipi di argomenti, Sara, di molto spesso sì. Tommaso ha controllato, ma mai con un argomento tipo questo. Ti torna?
Sì, io ho voluto parlare oggi di questo libro, che secondo me è un libro, è una specie di manifesto politico. Ora vi spiego il perché. Ed è un libro pop, perché è rivolto a tutto il popolo, quindi grandi e piccini, perché parla di storia dell'arte, quindi parla di riappropriarsi, sapendolo leggere, del nostro patrimonio artistico, e il padrone assoluto del patrimonio artistico che abbiamo in Italia è il popolo. Quindi ho pensato di presentarvi questo magnifico libro pop.
Allora, lasciami leggere il titolo è Alfabeto figurativo, e c'è la Gioconda in copertina. Ma interessante, sì. Il sottotitolo, 30 opere d'arte lette ai più piccoli. È molto interessante, Sara. Che cos'è in realtà? Com'è strutturato?
Allora, è strutturato in questa maniera. Innanzitutto c'è una premessa per i più grandi e una premessa per i più piccoli, e ora vi spiego il perché. E poi spiega l'autore, che è un importante storico dell'arte, appunto, come dicevi tu, raccoglie 30 testi organizzati diciamo dal punto di vista cronologico, quindi delle scelte meramente personali, tant'è che l'autore parla di opere comunque viste assieme ai suoi due figli, quindi la scelta di cosa includere all'interno di questo libro parte anche da questa personalissima visione. Pensa poi che questi 30 testi del critico originariamente erano pubblicati sull'ambasciata, che è il mensile del Teatro del Sale di Firenze, nella rubrica che era intitolata Lasciateci i bambini. Quindi è un'opera nell'opera, perché si rivolge ai grandi, ai piccini, che è un po', no, la motivazione anche dei nostri approcci letterali da tempo su Controradio, ed è molto molto carino.
Domanda, è un testo, come hai detto, di cui questi articoli, chiamiamoli così, devono essere letti a bambini, però Tommaso Montanari di solito usa un linguaggio che faccio fatica a pensarlo ottimale per i bambini. Invece come
succede, e io l'invito, il mio invito costante è quello di prendere i libri destinati ai più piccoli e di leggerli per prima noi adulti, perché ti faccio già il primo esempio.
Sì.
La prima opera che viene trattata nel primo capitolo, diciamo, è La lingua di Giotto e il dialetto di Giuccio. E ti leggo le prime frasi. Proprio come le parole, anche le figure appartengono a lingue e a dialetti diversi. C'è sempre una grande immagine che campeggia nel libro e poi una spiegazione al lato, ma non è una spiegazione artistica, ti introduce all'interno di quello che tu vedi, che è il linguaggio figurativo, ed è quello che i bambini capiscono anche prima di noi adulti, tant'è che vediamo che cosa la maestà d'ogni santi, che è alla Galleria degli Uffizi di Firenze, dipinta da Giotto, e Montanari ci spiega come sia una Madonna con il bambino inserita all'interno di una specie di architettura, e ci dice come Giotto ha dettato e ha portato la lingua fiorentina in Italia in maniera esemplare, e questa è stata la lingua che è stata parlata da tutti, ma è stata anche intelligentemente ripresa, e qui i dialetti, da Duccio, che era un pittore, un artista senese più vecchio di Giotto, e che si rifà al più giovane perché ne capisce la portata. E infatti nella pagina successiva si vede che cosa? Si vede la maestà nel Museo dell'Opera del Duomo a Siena di Duccio, quindi in una sorta di cattura le differenze vengono messe le due Madonne di Giotto e di Duccio a accanto per capire quali sono la lingua e il dialetto di queste due opere d'arte. Ecco un esempio per te.
È molto 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 interessante, e tutto ciò secondo te veramente riesce a avere l'attenzione dei bambini, perché sono temi abbastanza importanti, il libro è veramente appetibile ai bambini, ai grandi sicuramente come me l'hai descritto, ma ai bambini ci riesce secondo te?
Ci riesce, ti faccio anche un altro esempio. Siccome il nostro patrimonio artistico non si trova soltanto e fortunatamente solo nei musei o nelle chiese, ma si trova anche nelle nostre città, ma non soltanto nelle città grandi, ma anche nei borghi,
sì.
Noi dobbiamo essere abituati, ci dobbiamo rieducare, no? A leggere la bellezza che sta attorno a noi, semplicemente anche passeggiando per la città. Un altro esempio che Montanari fa di una lettura diversa di ciò che ci può succedere camminando sempre nella nostra bellissima Firenze è nel capitolo secondo. Il capitolo secondo si intitola così: a cosa serve Palazzo Vecchio? E dice e parla di come le maestre dell'asilo di suo figlio gli hanno spiegato che ogni animale ha una casa, una tana, una cuccia e un riparo. Questo ce l'hanno anche gli uomini, perché gli uomini hanno una propria casa individuale, la casa della famiglia, ma hanno anche una grande casa comune, come se fosse una casa del popolo. Quindi a cosa serve Palazzo Vecchio? Palazzo Vecchio era e continua ad essere la casa del popolo, dei cittadini di Firenze, ma non solo, perché può essere attraversato in lungo e in largo da chiunque. Quindi questo per farci capire che guardando la torre di Arnolfo in Piazza della Signoria si può ammirare, e lo può fare anche un bambino, non solo la bellezza di quel posto che è agli occhi di tutti, ma anche l'uso, l'importanza proprio concettuale che quello è un posto aperto a tutti. Quindi io ti dico che questo è un libro che passato tra le mani di un padre o di una madre o di uno zio o di un adulto alle mani di un bambino può essere assolutamente un modo per leggere l'arte che sta attorno a noi in maniera molto efficace.
Molto interessante, ripeto il titolo: alfabeto figurativo, sottotitolo 30 opere d'arte lette ai più piccoli, ed è di Tommaso Montanari. Grazie Sara Dei, grazie davvero, molto interessante questo libro, credo che molti ascoltatori andranno probabilmente a comprarlo. Ci sentiamo fra un mesetto, la prima domenica di dicembre, se ci sei.
Bene, con un'altra sorpresa.
Buona giornata. Oggi è la commemorazione dei defunti, o come si dice anche in maniera più corrente, il giorno dei morti. Oggi è il giorno dei morti, e oggi è il giorno in cui si dovrebbe andare al cimitero a mettere un fiore, magari un crisantemo, sulle tombe dei cari che non ci sono più.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire!
Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa. Non mi preoccupare.
Da dove era tratto questo brano dedicato alla giornata di oggi? Domanda per ascoltatori di Controradio. Intanto oggi c'è la squadra della Fiorentina che al Franchi nella partita contro il Lecce. Questo è il titolo della Repubblica. La curva Fiesole attacca con Misso e la Fiorentina dà l'addio a Pradè. Striscioni in tutta la città contestano la società viola, i dirigenti e il comune. Il direttore sportivo si dimette, Pradè appunti, e oggi al Franco ore 15 con il Lecce. Serve una vittoria per salvare la panchina di Pioli. Fra l'altro nel Lecce c'è un ex eccellente, non gioca in campo, ma nella dirigenza del Lecce c'è anche Sandro Mencucci, che è stato amministratore delegato della Fiorentina. Sono 12:43, sono un paio di messaggi, ora do un'occhiata.
Time we used to make.
po' di messaggi, vediamo un po'. C'è, vediamo chi sei. Mauro che ci informa che oggi va in un tour steampunk alle saline di Volterra con arrivo in treno a vapore. Io però aspetto il treno per fotografare. Le cave del sale sono affascinanti. Steampunk, col treno a vapore, è anche un genere letterario in cui praticamente si immagina la civiltà che invece di scoprire l'elettricità va avanti con la macchina a vapore, quindi inizia a creare anche macchine più complesse senza componenti elettriche, no? Quindi macchine anche grosse, sottomarini, aeroplani, tutto però con la propulsione a vapore, molto interessante. Bravo Mauro. Poi ciao a tutti di Controradio, vi auguro una splendida domenica. Grazie Donatella. E poi invece c'è Mariangela che risponde alla domanda di chi era quel ricordati che deve morire, da dove era tratto, e Mariangela dice: non ci resta che piangere il film. E beh, certo, era facile, dai, era facile. Alle 12.51 ci avviamo verso la conclusione di questa conduzione della domenica mattina. 3428104111, il nostro numero di telefono WhatsApp. Questa domenica abbiamo avuto un paio di rubriche in meno, per motivi tecnici non abbiamo avuto Stargazing purtroppo, ma sicuramente domenica prossima ci sarà una puntata eccezionale, e non ho neanche il collegamento con New York, anche lì con Giulia, ma la prossima settimana ritorneremo. 3428104111 per gli ultimi commenti. Questi sono gli ultimi brani della playlist di questa domenica mattina.
Despise. Now all I once so alive in you. Heard it's gone from your eyes, I should have realized. Eyes without a face, eyes without a face, eyes without a face, got the human grace. Eyes without a face, just some human waste. Eyes without a face.
E mi fermo qui, sta arrivando il notiziario di Popolare Network per le rubriche della domenica mattina, domenica prossima, ma noi ci sentiamo domani mattina alle 6 per l'apertura della radio, come al solito, e poi naturalmente alle 7:45 o giù di lì il blurb. Buona domenica a tutti e buona fortuna.